Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Gesù lo spiega mediante una serie di antitesi tra i comandamenti antichi e il suo modo di riproporli. Ogni volta inizia: avete inteso che fu detto agli antichi, e poi afferma: ma io vi dico. Ad esempio, avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. E così per sei volte. La novità di Gesù consiste essenzialmente nel fatto che Lui stesso riempie i comandamenti con l'amore di Dio, con la forza dello Spirito Santo che abita in Lui.
Angelus di ieri, mezzogiorno, Piazza San Pietro. Ben trovati tutti, cari amici, da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole, oggi parte da questo commento papale al discorso della montagna. Ma io vi dico, ripetuto per sei volte, ma io vi dico la novità di Dio. La novità di Dio è annunciata dunque da una parola piccolissima, ma. È proprio ma il nostro spunto di oggi. Una semplice congiunzione ci guida dunque tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, una semplice congiunzione che però manda il discorso da tutt'altra parte rispetto al suo inizio. Vi hanno detto, recitava Gesù nel suo discorso delle Beatitudini, ma io vi dico. Quel io vi dico equivaleva a rivendicare per sé, ha sottolineato il Santo Padre, la stessa autorità di Dio, fonte della legge, e a riempire però quell'autorità con l'amore di Dio. L'amore di Dio inizia dunque con un ma, con una piccola avversione. Ogni novità, se ci pensiamo bene, inizia con un ma. Questo è giusto, ma non è sufficiente, non basta, ci vuole dell'altro. Il ma oppone, corregge, ma anche accentua. Non ti dico solo questo, ma anche qualcos'altro. Ma deriva infatti dal latino magis, di più. Ecco allora che quel ma, io vi dico, aggiunge una sostanza in più all'insegnamento di Dio, appunto, aggiunge appunto l'amore che Gesù viene ad annunciare in un mondo in cui la sola logica era l'occhio per occhio, no? Ecco perché il Santo Padre ha citato San Paolo: pienezza della legge è la carità, qualcosa in più rispetto alla legge antica. Davanti a questa esigenza, ad esempio, il pietoso caso dei quattro bambini rom morti la scorsa settimana alla periferia di questa città impone di domandarci se una società più solidale e fraterna, più coerente nell'amore, non avrebbe potuto evitare questo tragico fatto. Ma e se sono da sempre un po' fratelli, senza ma e senza se, si dice anche quando si vuole alludere appunto a una realtà certa che non ammette interpretazioni, sfumature o dubbi di alcun genere.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole. Five Live. Oggi stiamo divagando sulla congiunzione ma. Partendo dal discorso della montagna, il Santo Padre ha enfatizzato quel passaggio evangelico già di per sé enfatico, ripetitivo, quel ma io vi dico che Gesù ripete per ben 6 volte a sottolineare la novità dell'annuncio dell'amore. Ma quante donne in piazza ieri, osservano tutti i giornali di oggi. Ma non tutte, fa notare qualcun altro. E vediamo un po' appunto che cosa ci raccontano le cronache di oggi con questo filtro particolare della parola che oggi ci guida. Non è una sola generazione, ma una parte di popolo, una vera parte di popolo, la Tunisia, quella che ogni giorno cerca una via di fuga nei porti defilati del Golfo di Gabes. Così il Corriere della Sera di oggi descrive appunto questo flusso di emigranti dalla Tunisia, un fiume che trascina e mescola antica rabbia e più recenti, forse troppo frettolose, delusioni per una rivoluzione che ha necessariamente bisogno di tempo per arrestarsi. Dunque, riferisce il cronista del Corriere, una barca da 10 metri costa 15.000 euro, ma può trasportare fino a 50 clandestini. Un trasbordo verso l'Italia, 1.500 euro a passeggero, incasso totale 70.000-75.000 euro. Ma c'è possibilità di guadagno anche per chi possiede soltanto una semplice bagnarola a remi, perché le grandi imbarcazioni non possono avvicinarsi alla spiaggia, ecco allora entrare in azione decine e centinaia di tender artigianali. Restiamo in Africa e restiamo ancora sulle pagine del Corriere della Sera. L'Egitto si festeggia la caduta di Mubarak, ma c'è un ma drammatico per gli amanti dell'arte, per i custodi dell'arte, ma le 8 meraviglie del Cairo sono svanite nel grande disordine. Solo ieri la lista dei pezzi mancanti dal Museo del Cairo è stata resa nota. Dalle sale sono sparite 18 reperti. Il più importante è la statua di Akhenaton, il re eretico e ribelle che cercò di introdurre il monoteismo in Egitto. È eccezionale da un punto di vista estetico la posizione del re in questa statua. E è in piedi, tiene un vassoio per le offerte. Durante il suo dominio gli artisti sperimentarono nuovi stili. Manca anche una figura in legno dorato di Tutankhamen, il figlio di Akhenaton, portato da una dea. Il Tempo invece ricorda oggi Francesco De Sanctis, grande critico letterario del XIX secolo, grande letterato, ma c'è un ma che forse non tutti conoscono, anche focoso patriota in prima linea nell'impegno civile. Dopo l'unità fu infatti deputato al Parlamento e poi ministro della pubblica istruzione. Occasione per questo ricordo da parte del Tempo di De Sanctis il fatto che il 22 febbraio si apre qui a Roma al Palazzo del Quirinale una mostra inedita sui grandi capolavori autografi della letteratura italiana. E cura questa mostra proprio la Fondazione De Sanctis nell'ambito delle iniziative per i 150 anni dell'Unità. Saranno esposti per la prima volta insieme manoscritti originali dal Decamerone di Giovanni Boccaccio all'Orlando Furioso dell'Ariosto, dalla Gerusalemme conquistata di Torquato Tasso all'Infinito di Giacomo Leopardi, ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Chissà quante volte la congiunzione ma è citata in questi nostri grandi capolavori. E ancora a proposito di letteratura, un luogo perduto, il posto delle balene. Viene pubblicato oggi dal Corriere della Sera un assaggio, un'anticipazione dal romanzo del premio Nobel per la letteratura 2008, Jean-Marie Gustave Leclésiot, che sarà prossimamente edito da Donzelli. Un luogo che non esiste più, questo luogo delle balene, questo posto delle balene, ma che resiste nella memoria dello scrittore, che conferma così indirettamente il ruolo della scrittura, no? Di baluardo, soprattutto della memoria. E ecco un assaggio dall'assaggio. Ne sentivo parlare come di un nascondiglio, come di un tesoro. A Nantucket ne parlavano tutti, in quel modo in cui si parla da ubriachi. Laggiù, dicevano, in California, nell'oceano, c'è quel posto segreto dove le balene vanno a partorire i loro piccoli, dove le vecchie femmine ritornano per morire. Così diceva la gente, e tutti raccontavano di quel posto come l'avessero visto. E io, sul molo di Nantucket, ascoltavo queste cose e me ne ricordavo anch'io, come se ci fossi stato. E ora è scomparso tutto. Ma io me ne ricordo. Ed è come se la mia vita non fosse stata altro che quel sogno, nel quale veniva distrutto tutto ciò che nel mondo era bello e nuovo. A Nantucket non sono mai tornato. Chissà se il rumore di quel sogno esiste ancora. Così allora, dall'inizio del romanzo di Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel per la letteratura 2008, che sta per uscire in Italia, pubblicato da Donzelli. Dunque, a proposito di cultura, di istruzione, di educazione, i nostri giovani studiano con grande applicazione, con grande impegno, spesso per diventare, non so, ingegneri, architetti, avvocati, professori, sono le professioni ancora più ambite. Ma le professioni del futuro, le vere professioni del futuro, c'è un ma anche nei sogni e nei progetti dei nostri ragazzi. Sapete quali sono? Giardinieri, muratori, cuochi. Dalla Repubblica di oggi, uno studio statunitense rivela il trend delle assunzioni fino al 2018. Leader per la percentuale di aumento, le badanti, ma anche vigilantes, camionisti, giardinieri, infermieri. Una caratteristica unifica i mestieri che tirano, i servizi alla persona. La sfera del benessere individuale, dell'assistenza, dell'aiuto avrà un boom con l'invecchiamento della popolazione. Inoltre sono queste le uniche attività per le quali è impossibile la delocalizzazione nei paesi emergenti, salvo che con il fenomeno inverso, l'importazione di immigrati, quale già avviene. Ma, si domanda la Repubblica, sono proprio questi i mestieri per i quali stanno studiando i nostri figli? Dipende. Come status o come remunerazione rischiano di essere al di sotto delle aspettative dei giovani. Ma, ancora un ma, attenzione, per quanto possano sembrare sottoqualificate, le professioni del futuro richiederanno comunque studi universitari. E a proposito di studi, di costruzione dell'uomo del futuro, l'uomo resiste, la sua vita migliora, ma questo ma è veramente grande come un macigno, ma la macchina lo supererà. Ancora dalla Repubblica, si chiama Singularity, è l'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale e ha fissato la data del sorpasso del computer sull'uomo. Accadrà tra 34 anni, grazie allo sviluppo delle tecnologie, e permetterà una sorta di matrimonio tra la coscienza, udite, la coscienza umana e i robot. Time lo definisce addirittura il primo passo verso l'immortalità. Vi sto leggendo dalla Repubblica di oggi. Singularity è un'ipotesi di lavoro che va oltre la semplice, si fa per dire, intelligenza artificiale. Disegna in realtà uno scenario futuro in cui la biotecnologia incrocia l'informatica. È un'ipotesi in cui la macchina che sorpassa l'uomo lo cambia per sempre, passando attraverso il trasferimento della nostra coscienza alle macchine o del nostro corpo nella corazza dei robot. La parola singularity è rubata all'astrofisica e si riferisce a un punto nello spazio-tempo in cui le regole della fisica ordinaria non si applicano più. E dato che disegnare questo tipo di macchine è una di queste attività delle intelligenze artificiali, una macchina intelligente potrebbe disegnare macchine sempre più intelligenti, sempre migliori. Ci sarebbe dunque un'esplosione di intelligenza che lascerebbe l'uomo molto indietro.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Via
105 Live, la Radio Vaticana in diretta, oggi ci guida tra le pagine e i fogli le parole del giorno, ma una semplice, a volte inquietante congiunzione. Ma io vi dico, ripete Gesù durante il discorso della montagna, ben 6 volte, e il Santo Padre ripete a sua volta questo richiamo, così ha fatto ieri all'Angelus di mezzogiorno, sottolineando come è il riempimento di amore, il di più di amore che Gesù opera della legge dei profeti, l'aggiunta di amore che appunto mancava alla legge, ma particella avversativa, è vero, che avversando aumenta, arricchisce.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
E divagando su ma, su questo piccolo inciampo che la congiunzione ma rappresenta nel discorso, nella costruzione del discorso, io vi presento oggi Antidizionario dell'Occidente, a suo modo un'altra avversione nel discorso, nel parlare sulla nostra cultura occidentale. È a firma di Gianfranco Morra, professore emerito di sociologia della conoscenza all'Università di Bologna, uno studioso delle correnti culturali della modernità. Il libro è edito da Ares. Quanti ma ci sono nella nostra cultura decadente? Declino economico, dissoluzione della famiglia, droga, pratiche abortive, fuga dalla razionalità critica, capricci o pretese narcisistiche rivendicati come diritti inalienabili o altro ancora. Ecco, vi stavo leggendo dalla quarta di copertina. E c'è in questo libro una raccolta di 87 voci declinate in ordine alfabetico da agnello a voto. E ecco, scelgo da una delle più inquietanti, se vogliamo, un'altra contraddizione insanabile delle nostre culture, delle nostre civiltà, un ma immenso, vorrei dire, no? Dove si incaglia un po' tutta la civiltà occidentale. La voce è pena di morte. È una contraddizione, è un ma immenso all'interno di una democrazia eccellente a quale si presenta al mondo, quella statunitense, o in generale per le coscienze, scusate, di mezzo mondo. Ecco, il Santo Padre ha citato San Paolo a proposito dell'incendio, della morte dei bambini rom, pienezza della legge è la carità. Gianfranco Morra, a proposito della giustizia, della legge, in questo caso della pena di morte, cita Schopenhauer. Scrive Schopenhauer che non è l'ingiustizia il contrario della giustizia, ma è la giustizia che nasce a un certo momento della storia dell'umanità per frenare e punire l'ingiustizia. Prima l'arbitrio, poi la legge. La pena di morte è presente in tutte le civiltà e solo le nazioni europee l'hanno quasi tutte da poco abolita. Tutte le religioni, ricorda Morra, anche se hanno cercato di invitare alla compassione, ne hanno intuito la necessità, compresa quella cattolica, che non solo l'ha ammessa, ma anche praticata per secoli. Ecco, Morra presenta una interpretazione molto particolare, molto controcorrente della pena di morte. Leggo ancora da questa voce del suo Antidizionario dell'Occidente. Ecco perché i mass media, soprattutto la televisione, deplorano che alcuni degli Stati Uniti si servano ancora della pena di morte, ma non spiegano mai il perché di quelle esecuzioni e non confrontano le cifre dei giustiziati con quelle enormemente più alte dei poliziotti uccisi e dei civili, soprattutto donne e bambini vecchi che ogni anno vengono stuprati e assassinati. Attenzione, non sta per giustificare la pena di morte. Proseguo per poche righe ancora nella lettura di questa voce. E senza riflettere sul fatto che la pena di morte, anche in quei paesi che non l'ammettono, c'è ancora, ma non per i delinquenti, bensì per le loro vittime innocenti. Non si tratta dunque di introdurla, ma di eliminarla. La pena di morte colpisce ogni giorno solo chi non è colpevole. Di loro dobbiamo preoccuparci, senza isterismi punitivi, senza indulgenza, quando non anche complicità con gli assassini. Avete sentito quindi che grande ma introduce nella interpretazione della pena di morte Gianfranco Morra nel suo Antidizionario dell'Occidente, Stili di vita nella tarda modernità, una raccolta di voci alfabetiche appunto sui drammi, sulle questioni aperte nelle nostre società occidentali. Le edizioni sono Ares. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo ampiamente divagato su una semplice congiunzione, ma vi hanno detto, ma io vi dico, il passaggio reiterato del discorso della montagna in cui Gesù si contrappone alla antica legge e vi aggiunge del nuovo, che è stato commentato ieri da Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno. Il ma contrasta per superare, per andare avanti, per aprire nuovi orizzonti, una bellissima congiunzione dunque che congiungendo divide, che dividendo riesce a portarci ancora più lontano. Non vi auguro solo un buon proseguimento di giornata, ma che il seguito sia migliore del principio. A presto!
quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piè. Ma le gambe a me piacciono di più.
Sono belli gli occhi azzurri e le fine ancora in su.
Ma le gambe sono belli ancor di più.
Le manine deliziose si saprà accarezzare. Ma tu gambe un po' nervosa ti farà me innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu.
Quando una maschietta dal musetto seduttore ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagatore, che cosa fa? L'avvolgerà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu.
Ma le gambe, a me piacciono di più.
Saranno belli gli occhi azzurri e i nasini un po' all'insù.
Ma le gambe, sono belle ancor di più.
Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancor di più.